Adesso è il momento del nostro dopo partita, però prima di sentire quelli che erano sul campo, i presidenti, gli allenatori, abbiamo il piacere di instaurare una collaborazione con un uomo, uno sportivo, che se ne intende, tra l'altro è stato anche calciatore, ci farà il punto non soltanto sulla Serie D, ma anche sui professionisti, sulla Serie C, che conosce molto bene. Tra non molto avremo al telefono l'avvocato Francesco Panfili, che dal Rettangolo Verde alla scoperta dei talenti del calcio, con esperienze e non capisco cosa. Lo sto presentando, d'accordo. Allora ci dicono che è in linea, allora quindi presento l'avvocato Francesco Panfili, dal Rettangolo Verde alla scoperta dei talenti del calcio, con esperienze continue in Francia, Inghilterra, addirittura anche in Turchia. Questa è la storia di Francesco Panfili, Tifernate Doc, un passato biancorosso da calciatore nel Città di Castello, culminato nel 2006 con la vittoria del campionato, e ora affermato scouting and video scouting internazionale all'estero. Fra l'altro, quando giocò nel 2006 con la maglia del Città di Castello, contribuendo alla vittoria del campionato, ci fu uno scontro memorabile acceso contro l'allora Gualdo Calcio per un retrocesso dai professionisti. Questa insomma la scheda breve di Francesco Panfili, che ringraziamo naturalmente perché ha accettato questo nostro invito. Francesco, ben arrivato, buonasera.
Buonasera,
ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Buonasera a te, ci diamo del tu, che credo sia anche più dinamico per questi nostri appuntamenti.
Assolutamente, ci diamo del tu, grazie. D'accordo. Per l'invito che accetto con grande entusiasmo, un saluto a te e a tutti quanti gli ospiti, ti ringrazio delle belle parole, della bella presentazione, ora anche io so più cose di me dopo la tua presentazione.
Sì, beh, diciamo che hai fatto tante collaborazioni, una con Tutto Sport anche, dove hai avuto un passato da giornalista, insomma, da scouting, oltre che calciatore, quella rimane sempre, la passione, la malattia del calcio rimane sempre. Quando uno
hai trovato la parola giusta per riassumere tutto. Sì. Il calcio è una malattia, è un'ossessione bellissima, è un'ossessione sana, e aiutare i ragazzi ad emergere è un qualcosa di magnifico. La felicità negli occhi di una persona che è riuscita a realizzare un sogno è qualcosa di estremamente gratificante, credo.
Sicuramente.
Io l'interpreto così il mio lavoro.
Che poi vedi, diciamo, il compimento del lavoro è quando questi ragazzi che hai scoperto, che hai scovato, riescono a salire di categoria. Questo è il massimo per uno scouting, per uno che va alla ricerca di questi talenti, no?
Io credo che sia riassunto benissimo, questa è la mia filosofia, riuscire ad aiutare ad emergere, ti ripeto per l'ennesima volta, è qualcosa di incredibile, che dà un senso di appagatezza e di completezza al tutto, insomma, il significato massimo poi di chi ama veramente il calcio.
Esattamente, tu hai collaborato con società professionisti, quindi conosci molto bene, e soprattutto le realtà umbre come Perugia, come Gubbio. Ecco, Perugia ha vinto oggi, mi ha detto che hai visto anche la partita ad Olbia, il Gubbio ha pareggiato ieri. Ecco, che quadro ti stai facendo di questo campionato di Serie C, se magari l'hai visionato, come si può definire? Possiamo cominciare da lì, poi andremo anche nella Serie D.
Iniziando dal Perugia, credo che oggi abbia vinto una partita importante, una partita sporca, una partita qualitativamente brutta, però insomma, riuscire a portare a casa i 3 punti da Olbia non era facile, c'è riuscito, e quindi conquista 2 punti sulla Torres e 2 punti sulla Cararese. Io credo che ad ampio raggio, quindi facendo un
riusciamo a toglierlo.
Okay, comunque sia, tornando al Perugia, penso che insomma sia un segnale importante. Io credo che questa Serie C sia un livello veramente qualitativamente basso, con qualche individualità da seguire sicuramente come ogni anno in Serie C, però penso che abbiano fallito delle piazze importanti, perlomeno non abbiano trovato continuità, il Pescara, l'Ancona, la Lucchese, soprattutto la Spal, che è in una difficoltà estrema, e quindi il vero avversario del Perugia è secondo me se stesso e il Cesena, che comunque è l'unica squadra che insomma ha trovato una certa una certa continuità di risultati. Io penso che il Perugia, se non sbaglio, al mercato di gennaio possa centrare un obiettivo importante. Non so se il primo posto, però comunque sia recitare un ruolo da protagonista. Insomma, il Perugia è una squadra forte, lo dico dall'inizio. Magari davanti manca qualcosa, ma ha trovato insomma una solidità.
Certamente, questa vittoria, come hai detto giustamente, sono tre punti pesanti, no? In questo momento del campionato, questi tre punti trovati in trasferta. La piazza, lo sai che è molto esigente, quella di Perugia, è una società che è andata in Serie A, poi si ritrova adesso addirittura in Serie C. E si parla poco, cioè il tifo parla poco lì, credo, vuole vedere i fatti, no? Come tutte le piazze importanti.
Cioè, il Perugia ha una storia, una tradizione di Serie A, quindi è normale che la Serie C a Perugia è qualcosa di imbarazzante, credo, però la realtà è questa e penso che il Perugia non si nasconda, sta cercando di fare di tutto per tornare almeno in cadetteria, ha una squadra di valore, ben attrezzata. Sì. Forza, pronto?
Sì, prego, vai Francesco.
Ha struttura, forza, qualità, ha trovato anche un allenatore estremamente concreto. Io penso che, ti ripeto, il Perugia possa centrare perlomeno l'obiettivo di lottare il campionato fino alla fine. Indubbiamente è un pochettino corto davanti, ma non è un mistero. Certo. Io credo che con due o tre calciatori il Perugia possa lottarsi il campionato.
Andiamo adesso a Gubbio, lì è una piazza che conosci, ci hai lavorato, lì è, a sì. Gubbio, ecco. Breia credo che stia facendo grandi cose, da quello che, guardando la classifica, anche la partita che ha giocato contro la Spalla ieri sera. Insomma, sta ottenendo bei risultati, belle prestazioni anche.
Ma allora, io il Gubbio l'ho visto giocare dal vivo, ho avuto la fortuna di lavorare sia a Perugia che a Gubbio, quindi sono due ambienti completamente differenti. Gubbio ha un allenatore sicuro che nella categoria è esperto, è concreto, è una volpe, no? E poi è un grande motivatore, oltre che comunque a lanciare tanti giovani.
Certo.
Il Gubbio è una squadra che è, a mio modo di vedere, può centrare l'obiettivo dei play-off. Adesso penso sia, nessuno si offenda, un pochettino dietro al Perugia come qualità, però ha dei ragazzi interessanti davanti, se penso a Di Massimo, Spina, anche il centrocampista davanti alla difesa che giocava l'anno scorso a Montevarchi, adesso Mercati. Mm-hmm. Quindi continua ad inalellare giovani interessanti. La scorsa domenica ha segnato un 2006, mi sembra si chiama Di Gianni. Quindi la politica del Gubbio sta dando, a mio modo, dei buoni risultati. Poi se il Gubbio, devo dire che è competitivo come il Cesena e il Perugia in questo momento, forse no, però il Gubbio può essere una certezza di questo torneo di Serie C.
Sì, non ha diciamo il peso come il Perugia di vincere il campionato, penso, no?
Io credo di no. Se il Gubbio vince il campionato, vinceva il campionato, adesso lo reputo un obiettivo, sì, un pochettino improbabile. Ecco, era una sorpresa per quello che è la rosa, però è una squadra di valore ed è una società estremamente seria, strutturata, che da 20-25 anni dimostra di essere una realtà e non una scommessa in Serie C.
Sicuramente. Adesso andiamo a realtà, diciamo, più vicine anche a te, perché appunto tu, la tua abitazione mi sembra che sia Città di Castello, se non vado errato.
Sì.
Ecco, quindi parliamo del Trestina, visto che è confinante. Trestina in Serie D sta facendo grandi cose questo presidente. Poi arriveremo a Città di Castello. Adesso anche oggi una bella vittoria, sudata, ma in Serie D nessuno ti regala niente.
Intanto, sì, va fatto un complimento a Leonardo Bambini, perché Leonardo Bambini è una persona credibile, competente, seria e che comunque sa organizzare il calcio, va bene? Ha preso un allenatore, Ciampelli, che conosco personalmente, che è un ragazzo estremamente serio, un grande studioso di calcio e è un allenatore che secondo me ha prospettiva per diventare professionista. Qui spieghi perché il Trestina riesce a ottenere dei buoni risultati e anche delle discrete individualità, perché se penso a Belli, Di Nolfo, Tascini, insomma è una squadra anche costruita per poter raggiungere l'obiettivo, credo, dichiarato il prima possibile.
Esattamente, infatti il presidente vuole proprio quello, credo. Tra non molto lo avremo il presidente, appena abbiamo terminato la nostra conversazione, avremo il presidente Leonardo Bambini, che si gode anche questo momento di classifica, di prestazione, perché due vittorie consecutive, una roboante domenica scorsa, una oggi sofferta, ma contro un'altra squadra, credo, completamente differente dalla Cenaia. Dimostrano, ecco, il carattere, no? Il carattere anche dello stesso presidente.
Sì, ma
no?
Nell'ambiente, permettimi di aggiungere, anche il direttore sportivo, conoscono il calcio e anche nei momenti di difficoltà, perché il calcio è anche la gestione soprattutto della sconfitta, e speriamo che non arrivino più per il Trestina, però comunque sia, anche nei momenti difficili il Trestina ha saputo gestire con equilibrio, e questo è il risultato, che poi dopo, quando tu hai una società seria, forte, organizzata, è facile anche per l'allenatore, per i giocatori, riuscire a uscire dalla tempesta.
Certo. Allora, vogliamo chiudere questa conversazione, ti lasciamo poi ai tuoi momenti questa domenica, parlando proprio del Città di Castello, insomma, costruita dopo la retrocessione per tornare su, e mi sembra che stia trovando delle difficoltà. Ti sei fatto una domanda, cosa sta accadendo in pratica? Poi la risposta.
Allora, premesso che io sono grande tifoso del Città di Castello.
Sei stato anche capitano.
E io sono legato al simbolo della città che non mi tradirà mai. E quindi il primo risultato che chiedo sempre, a parte le squadre dove lavoro, è il Città di Castello. E auguro al Città di Castello di poter tornare perlomeno in Serie D. Questo intervento, io non mi permetto di giudicare la forza o la qualità del Città di Castello, però a mio modo di vedere deve essere chiaro un pochettino il progetto. Il Città di Castello ha allestito una squadra, da quello che dicevano, per centrare l'obiettivo della Serie D, si trova in difficoltà, e quindi anche la città merita una risposta, no?
Sicuramente.
Non c'è gente di Città di Castello che gioca, la città non è coinvolta. Io spero che si riesca a trovare un equilibrio e riportare il Città di Castello dove merita. Questa è l'unica considerazione che faccio.
E quindi, ecco, un messaggio da mandare alla dirigenza, al presidente, a Paolo Cangi, che ogni domenica
noi... questo è un messaggio soltanto di un tifoso, di una persona che si permette di fare un intervento dopo che comunque ha dimostrato di voler bene al Città di Castello, e lo dimostra sempre, quotidianamente. Quindi, ecco, è semplicemente un intervento senza nessuna polemica.
Certo.
Un dato di fatto, il Città di Castello, ho letto i giornali, le interviste, diceva che l'obiettivo era cercare di essere competitivo, in questo momento non lo è, speriamo che riesca a risolvere la situazione.
Pensi che dopo questa sconfitta di oggi a Terni il presidente, insomma, intervenga pesantemente?
Ma io penso che Paolo Cangi, tanti anni che è nel calcio, sa come comportarsi, come porsi senza il bisogno di consigli, non lo so, però onestamente questo progetto è partito con altre ambizioni e oggi non sta dando i frutti, qualcuno sta sbagliando. Città di Castello è una città importante, la terza quarta città dell'Umbria, quindi comunque nel campionato di eccellenza che è la Serie A regionale deve recitare un ruolo, perlomeno di lottare il campionato. Penso che questo sia senza ombra di dubbio, ma è diverso tempo che il calcio a Città di Castello non esprime il potenziale della città.
Sicuramente. Bene, ci ritorneremo la domenica prossima e ti ringrazio per questo tuo intervento, ringrazio naturalmente per aver accettato questo nostro invito. Ci troveremo ogni domenica intorno a quest'ora, faremo una chiacchierata e parleremo appunto del momento del calcio, questa tua grande passione. Ecco, ti rimetti in pista con noi, con la radio, Francesco.
Il calcio è sempre bello.
Il calcio è sempre bello, meraviglioso. Esatto, grazie. grazie anche alle persone competenti che ci danno la possibilità appunto di allargare gli orizzonti. Grazie Francesco Panfili, grazie.
Piacere.
Grazie all'avvocato Francesco Panfili, ricordiamo, ecco, è avvocato, quindi è importante.
Va bene,
a domenica prossima, buona serata.
Un abbraccio, grazie a tutti,
grazie.
Un saluto a tutti i
grazie.
Sportivi.
Grazie.
Un abbraccio
a te. Allora, abbiamo fatto un po' il punto, anche perché sono le 17:07 minuti primi, siamo leggermente in ritardo con i tempi per i nostri collegamenti. E allora, abbiamo parlato di Tressina, abbiamo parlato di Città di Castello, e proprio tra non molto avremo il presidente del Tressina, Leonardo Bambini, che ha accettato il nostro invito. Presidente, buonasera, eccoci qua in diretta con la radio.
Buonasera a voi.
Allora, è un'altra bella vittoria, questa di sofferenza rispetto magari a domenica scorsa. Il Tressina però, insomma, si robustisce in classifica, no? Siamo a fine anno e bisogna mettere i punti come il legno in cascina, perché l'inverno è lungo.
Questi sono punti pesanti.
Sì.
Punti pesanti, e tra l'altro ottenuti dopo, non me ne vogliano le altre, ma contro la miglior squadra vista finora al Casini. È stata dura, durissima, una battaglia per 90 minuti e più recupero, però noi abbiamo trovato la giocata spettacolare dei nostri top player che abbiamo, via. Un bel gol. Loro hanno tirato in porta penso una barra due volte in tutta la partita, quindi sono stati contenuti da noi, e quindi una partita vera, bella, bella, anche se finiva 0-0 era da applausi.
Lei sottolinea sempre la prestazione di questa squadra, di questo Tressina, prestazione sempre coraggiosa. Chiaramente chi viene a vedere il calcio vuol vedere anche una bella partita, al di là del risultato, credo, quindi la prestazione la fa sempre il Tressina.
Sì, no, adesso che certo, siamo in un momento che stanno bene ragazzi. Stanno bene, e tra l'altro stanno acquistando cresce l'autostima, perché quando fai un risultato fuori casa come domenica, certo. Ricordiamoci che alla fine si dice 5-1, fino al 45esimo era 0-0, e quindi sono sempre difficili, campi difficili che non conosci, però in casa oggi si voleva una prestazione del genere, perché veramente la tribuna era strapiena. E questo significa che c'è seguito, che la gente apprezza. In questa settimana ci sono state delle partenze di due giocatori importanti, però ecco, il gruppo ha tirato dritto. È ovvio che in questo momento diamo un'occhiata anche al mercato, perché la rosa è diventata un pochino stretta,
è limitata, ecco. Quindi si interviene, presidente, si mette mano al portafogli.
Sì, si mette mano sempre con la testa, con il nostro direttore che sta già lavorando, e vedremo. Comunque i risultati perlomeno si danno questa, come dicevo prima, un'autostima notevole ai ragazzi che sanno quello che possono fare, quello che possono raggiungere. E io credo che veramente oggi al Casini si sia vista una delle più belle partite degli ultimi anni.
Sicuramente. Lei gioca sempre lì, in questo stadio, questo campo, dove purtroppo più di tante persone non possono venire. Non ha pensato, visto che quando ci sono i risultati la gente accorre, di fare un po' di cassa, come si dice?
No, ma la gente corre, viene, i risultati ovviamente aiutano a tirare la gente al campo. Certo, quando le cose vanno male, sai, si fa presto a scegliere di fare qualcos'altro.
Io
per esempio la prossima partita, domenica 17, dovremo giocarla al Corrado Bernici a Castello contro il Livorno, ma non per scelta nostra, scelta della questura.
Esatto, per ordine pubblico. Esatto.
Ci impone di giocare alla Città di Castello. Però non è che ci spaventa questo,
no.
Anzi, speriamo che verranno anche molti più tornati.
Sicuramente. C'è questo bel duello Città di Castello Tressina, no? Come lo vive?
No. Il duello non c'è perché
no.
Non è un'altra categoria.
Sì, quello è vero, però è chiaro, Città di Castello vorrebbe star con voi, credo.
Ci stanno lavorando. Sinceramente oggi ero talmente preso dalla partita e non so neanche come è finita la partita loro.
Non bene. Ha perso a Terni, ha perso, quindi. Poi sentiremo il tecnico Armillei, quello che succederà, perché insomma, volevano tornare su, ma ancora c'è molto da lavorare. Beh, pensiamo al Trestina, che a Leonardo Bravo. Bambini, pensiamo a voi, perché beh, credo che voi siete partiti a fari molto spenti, ripescati la categoria.
No, guarda, no, attenzione, noi siamo partiti a fari molto accesi quest'anno.
Ah, molto accesi,
dopo la retrocessione, dopo la retrocessione nel mercato abbiamo agito molto bene. Poi si sono verificate delle situazioni che purtroppo ci hanno messo una rosa corta, perché a Cenerini non pensavamo che dovesse cambiare, come pensavamo di rimanere, la rosa era giusta, via. Adesso ci sono stati alcuni giocatori che hanno preferito andare a giocare altrove e ora certo, vedremo, però la rosa era stata costruita molto bene secondo me, con i giovani di valore. E quindi anche oggi ha giocato titolare un 2006 cresciuto nel nostro vivaio. Quindi capisci, siamo attenti a tutto.
Assolutamente, io ho visto la partita che avete vinto a Sansepolcro, lì ho visto la squadra insomma che anche in reazione rispetto al Sansepolcro un po' più in difficoltà, ma vabbè, le problematiche che aveva la società del Sansepolcro. Quindi è una squadra sì costruita molto bene. Adesso ecco queste mancanze, anche Gramaccia che se n'è andato, insomma, fanno pensare che vi dovete così sistemare meglio, con il tecnico Giampelli mi sembra che vada tutto meravigliosamente bene. Questo tecnico molto preparato,
molto preparato, bravo, molto preparato, sa quello che vuole, sa quello che vuole dai ragazzi, sa quello che gli possono dare, e io ti dico la verità, ci stiamo trovando molto bene, perché è molto schietto anche nei nostri confronti, ne abbiamo avuto uno anche in settimana, ma appuntamente diciamo goliardico, abbiamo cenato insieme e analizzando bene le cose, che c'entra la società, sa che è vigile, lui sa quello che serve e ora vediamo insieme, sempre in base alle possibilità nostre, perché è chiaro che non ci possiamo confrontare con società come Livorno, Grosseto, dal stesso Gavorrano, cioè oggi Gavorrano ha fatto 5 cambi che per provare a pareggiare la partita, che
sicuramente
tanta roba. Noi abbiamo fatto 1/2 cambi, poi avevamo 7 junior ragazzi delle giovanili nel panchino.
Però avete anche un tecnico che ci sa lavorare bene con questi giovani, no? Li motiva bene.
Ci sta lavorando periodicamente si dice anche della crescita che hanno, quindi siamo molto contenti del nostro nuovo tecnico con il suo staff.
Benissimo, ci sono tutte le toscane, voi l'abbiamo detto, siete l'unica umbra che rappresenta questa regione in pratica, perché l'Orvietana l'Orvietana, però la l'Orvietana ha anche problemi di in pratica per fare le trasferte, perché trasferte lunghissime, un giorno di ritiro, quindi, ma non si può pensare adesso per questa stagione, no, ma per la prossima, se non ci saranno più umbre, di avere un altro girone, non so, dipende anche da voi presidenti o no? Voi
no, non è che dobbiamo sperare che non ci siano più umbre, noi dobbiamo sperare che le umbre aumentino.
Io ho detto se non ci sono più, è chiaro che le umbre ci dovrebbero aumentare, mi auguro. Mi auguro.
Ma però, vedi, i gironi della Serie D li compongono dal sud al nord, partono dal sud e partono al nord, noi siamo al centro. Perciò noi nel 2018 siamo andati a finire anche in Sardegna, con 7 trasferte in terra, in terra sarda, con le difficoltà ovviamente delle trasferte che impegnative a livello di costo, che si mette anche l'aereo di mezzo. Quindi capisci che dobbiamo. Il nostro girone di regola è chiaro, se c'è non 3 umbre ma fossimo 5/6 sarebbe già molto più facile, perché no, avremmo qualche derby più
assolutamente. No? Come succedeva un tempo, mi pare che anni passati c'erano diverse di umbre in Serie D, speriamo che ritornino. Io la ringrazio presidente, le faccio gli auguri per le festività che arrivano, per la sua società, grazie, per la sua anche vita di imprenditore, perché grazie. È quello, è importantissimo, e poi la passione che ha, ormai sono tanti anni, quanti, 30 anni di calcio, quanti?
23
anni, era un bambino in pratica, non so, praticamente era proprio giovanile. Ha giocato anche a pallone, mi sembra che sia stato anche calciatore, no?
Sì, no, in giovane età con il San Giustino.
Ecco, di San Giustino, va bene, e quindi ha avuto anche questo passo e poi questa grande passione che condivide anche con la famiglia, penso, oppure va da solo in giro.
Oggi al campo c'era ovviamente tutta la famiglia, bene, tranne Lorenzo che ancora gioca a calcio.
Perfetto, allora tanti auguri, buone feste, grazie, noi ci sentiamo prossimamente.
E a tutto lo staff vostro, grazie, e agli ascoltatori.
Grazie, adesso, grazie Presidente. Adesso. A presto, allora cerchiamo di, magari se riusciamo adesso ad avere un collegamento con, ecco, c'è chi sorride chiaramente, ma c'è anche chi invece non la prende bene, perché quando si perde, insomma, un po' le facce non sono quelle della simpatia. Adesso abbiamo il co-presidente dell'Angelana Calcio, Simone Tarpanelli, non è stato una buona domenica, ha provato e andiamo quindi nel campionato di eccellenza, abbiamo diversi tecnici, dirigenti, ecco, è il co-presidente Simone Tarpanelli dell'Angelana Calcio. Simone, ben arrivato, buonasera, grazie naturalmente per aver accettato l'invito, non è andata bene oggi a Foligno, lo scontro diretto, la prima contro la seconda, ci può stare chiaramente, ma è giusto questo risultato, cioè Foligno più forte? La Fulgens Foligno, ecco, diciamolo Fulgens Foligno, perché sennò Foligno si arrabbiano, la Fulgens Foligno più forte, o l'Angelana, non so, ha mancato, ho preso anche un palo con 20 anni sul 2-1, ha mancato forse nel momento propizio, come si può dire.
Ma innanzitutto buonasera.
Buonasera, buonasera Simone, buonasera.
Allora, se guardi il risultato, sicuramente la Fulgens si è dimostrata più forte. Poi se ragioni la partita con lucidità, noi siamo partiti bene il primo quarto d'ora, abbiamo avuto l'occasione con 20 anni, poi magari abbiamo fatto 2 errori in 4 minuti e siamo andati sotto di 2 gol e da lì la partita un pochino è cambiata.
Certo, quello è vero.
Poi in mezzo al campo magari quando giochi queste partite noi non abbiamo la rosa della Fulgens Foligno, abbiamo una rosa importante che è un progetto continuo della nostra società da 2 anni e quindi ci può stare che se c'è l'assenza di Bartolini su vicino Melillo non puoi regalarli sicuramente alla Fulgens se non giochi una partita alla pari. Però ti dico, io sono molto contento sia del mister che della squadra, perché abbiamo misurato un pochino la temperatura in questa partita e io la vorrei rigiocare con organico al completo. L'abbiamo giocata per colpe nostre, alla fine, però sono molto contento sia del mister che della squadra, sì, dei giovani che stanno crescendo, perché ho sentito dei commenti tecnici dove dice lo spessore durante la partita della rosa, sì, se uno prende le liste e fa 2 conti, penso che ci sarebbe poco da dire sulla nostra formazione.
Sì, quello è vero, cioè a volte anche le sconfitte ti fanno pensare che potrebbe essere l'anno giusto, anche in questi frangenti, proprio perché vedi la reazione, vedi anche i volti, no, dei ragazzi quando hanno finito la partita, la voglia di reazione. Ci può stare una sconfitta?
Sì, una sconfitta fa parte del nostro percorso di crescita.
Certamente,
Questa è una sconfitta avvenuta con la Fulgens, non è che è avvenuta con una squadra così, una squadra importante, costruita per vincere. Magari oggi se succedeva il contrario, che noi vincevamo a Foligno, i problemi erano più loro che la sconfitta nostra. Certo, quindi noi siamo contenti veramente di quello che stiamo facendo.
Sì.
Adesso sicuramente dopo avendo avuto tutti i giocatori con tante squalifiche stanno rientrando tutti, valuteremo sicuramente se c'è bisogno di fare qualcosa vedendo anche la partita di oggi, misurando proprio la temperatura della squadra, dove noi possiamo mancare, però non possiamo noi dire nulla come società a questa squadra, a questo tecnico per come lavorano, assolutamente, è solo da fargli complimenti dopo una sconfitta e non dopo una vittoria.
Bravo, questo è veramente il succo un po' di questa giornata storta che contro la Fulgens, anche se lì all'ambiente di Foligno, della Fulgens soprattutto, il tecnico si nasconde sempre, dice ma no, noi non siamo stati costruiti, veniamo da altre cose, non ci pensate, noi non possiamo vincere il campionato. Invece mi dici che no, insomma, hanno preso anche Rocchi.
Io,
ecco, quindi
allora ti dico, noi è la nostra forza. Oggi è entrato un 2005, un 2004, dietro giocavano due 2003 e un 2004, Ritaloni 2004 e gli altri 2000-2001, ok? Sì. Una squadra che in avanti ha Durso, Kripek, sì, Calderini, Rox, Dicato, sì, e sì, dice che non punta a vincere, secondo me il mister si nasconde.
Certo.
Più tutto il centrocampo.
Beh,
che c'ha.
Che sicuramente. Beh, ma oggi credo che c'è poco da nascondersi, siamo quasi al termine del girone andata, ecco, prima di Natale.
Oggi hanno dimostrato, ha dimostrato che è una, certo, squadra, certo, una squadra importante. Poi nel calcio si sa che uno, noi siamo un pochino più diretti, uno si piange sempre addosso, però la Fulgence, se non vincerebbe, avrebbe fallito il campionato. Allora,
sì, sì. Beh, ma anche, beh, adesso la giro anche a voi, voi, anche voi avete costruito qualcosa di importante, no? È un po'
noi
di tempo che state
una
costruendo.
Per stare tra le prime tre, quattro.
Ecco, e ci state, fino adesso.
E noi siamo dentro l'obiettivo. Perfetto. E ci rimarremo sicuramente.
Perfetto, bene, e, cioè, avete anche un bel vivaio, mi sembra, i ragazzi vi seguono. Cioè, insomma,
sì, sì, noi ti dico, guarda, la nostra partenza, l'Angelana, sì, è una storia che da anni, da mio padre, sì, a tutto quello che è avvenuto. Esatto. Noi siamo ripartiti dallo spareggio di Bastia, mm-hmm, 2 anni fa. Da lì l'Angelana ha cambiato passo, ha trovato un gruppo di ragazzi che ci ha aiutato a salvarci, che sono tutti quelli che ci sono rimasti, ha trovato un altro gruppo di giovani importanti, ha trovato un allenatore lo scorso anno che è Pierotti, importante, sì, e ne ha trovato ancora uno di più quest'anno che è Paolo Petroneo. Sì. Una società con dei personaggi che ci aiutano come Francesco Marani, Giancarlo Betti e vari sponsor che ci stanno vicino, e noi abbiamo tutte le carte per migliorarci.
Assolutamente, noi vi facciamo veramente tanti tanti cari auguri di buon lavoro e per questa grande passione. Poi appunto tu hai avuto un papà importante, sì, no, lì all'interno, e tu rimani presidente, ecco, mi hai detto, dice, guarda, io sono co-presidente, mi piace prendermi le mie responsabilità, e quindi per continuare anche, sì, sì, il nome Tarpanelli.
Allora, i direttori ce l'abbiamo.
E dire, anche per continuare questo cognome, questo nome Tarpanelli all'interno della società,
sì, sì,
dell'Angelana.
La nostra storia è segnata da anni, quindi noi continuiamo a investire certo, nelle strutture, continuiamo il nostro percorso, vedere oggi il campo di Foligno e ci gioca una squadra che punta a vincere il campionato, e poi una coltellata, ti dico, per me che sono fissato nelle strutture.
Certo. Bene, io ti faccio tanti cari auguri, abbiamo altre persone, adesso andiamo a sentire il tecnico del Città di Castello, Armillei, che non è messo benissimo, credo, perché oggi la sconfitta un po' pesa, e per il prosieguo di questo campionato speriamo di sentirci prima delle feste per farci gli auguri per le festività. E naturalmente tanti in bocca al lupo per
complimenti
tutto.
A tutti,
grazie,
avete riportato un po' di entusiasmo,
esatto, cerchiamo di riportare anche questo, un po' di entusiasmo.
Bravi.
Questo mondo del calcio umbro che ha bisogno di entusiasmo,
anche se noi aboliremo adesso Nicola Costini perché ogni volta che viene perdiamo.
Ecco, bene, allora mettetelo all'angolo, d'accordo. Grazie a Simone Tarpanelli, co-presidente della Angelana Calcio, tante belle cose, sì, per tutto. A presto Simone. Ci ha fatto piacere sentire soprattutto il bel pensiero di Simone Tarpanelli, co-presidente dell'Angelana Calcio, dicendo che anche dalle sconfitte può nascere la voglia di risalita, no? Perché poi anche da questi si riparte contro la capolista Fulgence Foligno, non era facile, poi soprattutto un 1-2 preso all'inizio, e rispondere non è stato mai semplice. Allora abbiamo adesso il tecnico, sì, Giacomo Bruni, il tecnico del Pierantonio, sì, abbiamo Giacomo Bruni. Mister, buonasera. Eccoci qua. Buonasera, grazie per aver accettato questo nostro invito. Insomma, è una giornata, no, oggi è Ellera, ma anche perché l'Ellera, insomma, è una bella squadra, è tornata su in classifica. Voi eravate andati lì con l'intento, insomma, di... Qual era l'intento oggi del Pierantonio? Di tornare con un punto?
L'intento è sempre di fare punti.
Certo.
Assolutamente.
Sì.
Diciamo che è stata una partita un pochino particolare, perché è stato un primo tempo equilibrato, Poi dopo nel finale del primo tempo abbiamo subito 1-0 e nel secondo tempo siamo rientrati, abbiamo fatto subito il pareggio e dopo il gol abbiamo subito il 2-1, quindi diciamo che poi la partita è stata un pochino più in salita. Sul 2-1 abbiamo avuto la palla con Morlandi per fare il pareggio, abbiamo colpito la traversa sul capovolgimento di fronte e abbiamo subito il 3-1 lì, sinceramente poi dopo la partita è finita perché la partita si è indirizzata, quindi sì. Merito all'Ellera, noi abbiamo fatto troppi errori per portare a casa il risultato positivo, assolutamente.
Beh, sì, sicuramente, o anche la forza poi dell'avversario che si sta dimostrando con questa risalita, si trova al quarto posto l'Ellera, quindi, ma anche voi non è che scherzate, perché siete quinti, siete in piena zona playoff in pratica.
Noi la classifica è molto corta, diciamo, esatto. Che nelle ultime giornate abbiamo raccolto poco, molto poco, abbiamo qualche problema di organico e stiamo pagando un pochino la situazione, però dobbiamo rimetterci giù e lavorare bene, perché questo campionato è un campionato molto molto difficile, molto equilibrato, quindi bisogna cercare di prendere punti, perché la classifica, ripeto, è molto corta, quindi dobbiamo essere pronti e concentrati sul nostro obiettivo. Quello della salvezza,
sì, quello è vero, però vabbè, avete fatto già quasi una prima parte più che sufficiente, mi sembra. La partita che ho visto col Città di Castello, avete dimostrato insomma di valere questa categoria, no?
Sì, no, assolutamente. È normale che siamo nelle promosse, quindi dobbiamo capire bene il campionato. Diciamo, le partite sono passate abbastanza, quindi sì. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, quindi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da ogni singola partita. Ripeto, oggi il merito dell'Ellera, abbiamo affrontato una squadra forte, con ritmo, compatta, e quindi diciamo che la partita oggi è stata un pochino nella seconda parte del secondo tempo un pochino condizionata dagli episodi che abbiamo letto male, e poi l'abbiamo indirizzata in maniera negativa per noi.
Quando hai detto dobbiamo rivedere bene, riorganizzarci, pensi proprio al mercato, cioè che dice ai dirigenti qualcosa ci serve? È quello?
Sì, anche a quello, perché sinceramente abbiamo purtroppo perso qualche giocatore come Pippo Passeri che purtroppo ha rotto il crociato, quindi già in settimana è arrivato Morlandi, però dopo abbiamo penso un partito di qualche giocatore come Mortaro, Rossi, quindi è normale che qualche ragazzo lo dobbiamo reinserire, perché in questo momento siamo un pochino corti come rosa, abbiamo anche qualche infortunio che purtroppo ci stanno, però diciamo che in queste due settimane ci siamo allenati con una rosa molto molto ridotta, e poi è normale che magari anche quello si paga, insomma, in questa categoria.
Sicuramente, voi vi allenate la sera, credo, o il pomeriggio?
Sì, noi ci alleniamo di sera,
E adesso andando con in inverno, vedo che la situazione non è che migliori, quindi bisogna essere proprio pronti fisicamente anche a questi freddi, no? A queste temperature.
Sì. Ma allenarsi di sera sicuramente c'è differenza tra chi si allena di giorno e chi si allena di sera.
Assolutamente. Voi siete dilettanti a tutti gli effetti, diciamolo.
Assolutamente.
mi raccontano di un Giacomo Bruni particolarmente esigente quando sta lì a vedere la partita con i suoi. Sei uno che insomma che anima molto la partita, è vero questo oppure se la inventano?
La vivo un po' con i giocatori, quindi la vivo abbastanza.
Sì. Poi dopo finisce lì, non è che finita la partita ha finito tutto, penso, no? Cioè, stasera è chiaro, quando uno perde, un allenatore che perde, insomma, poi ci pensa il perché, cosa ho sbagliato, no? Cioè, tu ci pensi ancora oppure ci penserai martedì quando andrai a rivedere la squadra?
No. Ci penso assolutamente da ora, poi dopo è normale, bisogna rivedere la partita, guardare gli errori che sono stati fatti, analizzarli insieme ai ragazzi, quello è normale, anche perché va sempre vista la partita, perché non è sempre, no?
Certo.
No, qualche volta non si vedono le cose, no? A freddo, rivederla a freddo si vede sicuramente gli errori.
Quello sicuramente. Ecco, finita la partita, vi siete detti poco, cioè cosa dice un allenatore dopo un risultato del genere? Credo che parlerai martedì.
Ma assolutamente, perché quello che si dice, no, è sempre non positivo. Bisogna rialzare quello che si dice, solo rialzare la testa e basta. Poi dopo il martedì è normale che si vanno a analizzare gli errori.
Sicuramente. Metti anche tu sul tavolo degli imputati, cioè dici anch'io sbaglio, lo dici ai giocatori? Lo notano questo, cioè che tu, questa umiltà da parte di un tecnico?
Io penso che ogni ruolo deve avere assolutamente. È normale, come sbaglia un giocatore, può sbagliare anche un allenatore. Poi ognuno, in base al ruolo, deve assumersi le proprie responsabilità.
Assolutamente. Comunque noi ti facciamo i complimenti per innanzitutto, ecco, questo bel tragitto che stai compiendo. Pier Antonio, 17 punti in classifica. Oggi, vabbè, una giornata no, ma nel calcio c'è sempre giornate no, giornate positive. E credo che quando ci sono anche queste sconfitte, la bravura di un tecnico è quella di saper farli reagire, questi ragazzi, perché molti sono giovanissimi, forse qualcuno anche alle prime armi, con un campionato difficile, un livello di eccellenza. Quindi la tua bravura sarà proprio quella di far capire a questi ragazzi che non sono quelli di oggi, no? Ma sono quelli che piano piano hanno costruito.
Io penso sempre che la bravura, bisogna essere sempre equilibrati, sia nei momenti positivi che nei momenti negativi, come può essere oggi questo periodo, le ultime due giornate. Bisogna sempre essere equilibrati, però capire dove sono gli errori bisogna migliorare, questo sì, assolutamente.
Sicuramente. E allora noi ti facciamo tanti auguri per il tuo lavoro, questa grande passione che hai per il calcio, per tirar su queste giovani leve. Poi la bravura anche di un tecnico è vedere che un calciatore si forma, fa questo campionato e magari sale anche di categoria. Credo che sia il miglior risultato per un allenatore, per uno che è un formatore, poi, no? E vedere che stai costruendo qualcosa,
assolutamente, la crescita
dei ragazzi e di conseguenza, piacere, e di conseguenza anche della società. L'obiettivo è quello della salvezza, ma non può arrivare qualcosa di più? Tu non sei un po' più ottimista di questo Pier Antonio?
Io cerco sempre ogni partita di raggiungere il massimo, però è normale che l'obiettivo iniziale quello, e sappiamo che deve essere quello. Poi se darà qualcosa in più lo accetteremo ben volentieri, però l'obiettivo deve essere quello questo momento.
D'accordo, io ti ringrazio dell'invito, ci risentiremo presto, ti faccio tanti in bocca al lupo, tanti complimenti per questa grande passione che la si sente anche nelle parole, si sente amarezza chiaramente, perché è normale quando si perde un po' più di lentezza anche, no? Perché quando si vince le parole vengono da sole, ma lo sappiamo bene, è normale. Però anche quando si perde bisogna sempre trovare le parole giuste, l'equilibrio giusto in questo mondo del calcio.
L'equilibrio
giusto. Grazie a Giacomo Bruni. Grazie, a presto, presto, buona serata. E allora continuiamo, vediamo il presidente, ecco il presidente del Campitello, sì, abbiamo il presidente del Campitello, Cristiano Castellani. Buonasera presidente.
Buonasera.
Che è successo questo scontro al vertice? Un incontro che, come si dice, quando le cose contano, poi le squadre si studiano. Che partita è stata oggi? Con il Bastia.
Una partita tra la prima e la seconda.
Esatto, sì.
Nel senso che ci sono state qualche occasione da una parte e dall'altra. Siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto. E questo conferma il fatto che il Campitello c'è,
certo,
e proveremo fino all'ultimo di fare il meglio possibile.
Cioè, ha visto un Bastia che è venuto a prendere il punto lì, cioè ha cercato di fare una buona, come si dice, mettere il pullman davanti alla porta? Per così,
no, vabbè, no. Io non giudico gli avversari, giudico la mia squadra.
Sì.
Noi abbiamo fatto una buona partita di intensità, considerando che il Capitello è formato da una squadra di tutti i ragazzi del settore giovanile del Campidello, quindi sì, siamo molto soddisfatti.
Diciamo, abbiamo usato questa metafora dell'autobus davanti alla porta per dire che il Bastia bastava il pareggio, cioè si poteva andare bene, al Campidello invece era l'occasione per cercare di avvicinarsi ancora di più. Rimangono quattro le lunghezze, quindi il Campidello aveva un risultato in pratica, no? La vittoria. Al Bastia poteva andare bene come è andata anche il pareggio.
Ancora il campionato,
sicuramente. No, il campionato,
mancano due partite, non penso che il Bastia sia venuto a cercare di pareggiare al Campidello. No. Non è che può pensare che esiste solamente il Campidello.
C'è anche il San Benanzo.
Ho visto i risultati oggi ma ci sono anche altre squadre. Il Todi ha vinto, la Ducato sta perdendo 2-0 con San Benanzo, ha pareggiato, quindi siamo ancora tutte lì. Il campionato è lungo, vediamo, dai.
Quello assolutamente, certo, ancora siamo soltanto nemmeno a metà strada di questa, lungo percorso. Comunque, ecco, l'ha detto giustamente, il Campidello c'è, il Campidello può recitare un ruolo importante con i suoi, l'abbiamo già detto quando abbiamo fatto un collegamento mi sembra qualche tempo fa, abbiamo detto che il settore giovanile è il fiore all'occhiello della vostra società, no?
Questo. Ma noi siamo soddisfatti di questo, se certo, con la nostra programmazione, con il nostro settore giovanile stiamo a livelli del Bastia, avendo pareggiato 0-0 e abbiamo fatto, mi sembra, 7 vittorie, 5 pareggi. Considerando che 4 di questi pareggi il Campidello può recriminare qualcosa, siamo molto soddisfatti.
Sicuramente. Che cosa vi siete confrontati con il tecnico al termine della partita? Ha dimostrato vicinanza, credo, no? Sì.
Ho fatto i complimenti al mister perché sta facendo un lavoro straordinario.
Bene.
Abbiamo terminato con 6 ragazzi del 2005 in campo, non possiamo pretendere di più.
Certo. Adesso si avvicina Natale, Presidente, qual è il regalo che vorrebbe da questo organico del Campitello? Un sogno che... c'è la vittoria sì del campionato, ma c'è anche altro? Che cosa pensa in queste festività?
Adesso pensiamo di vederci le ultime due partite del campionato.
Sì.
Riterrà opportuno di fare qualche acquisto, la società è pronta per soddisfarlo. E poi penseremo a Natale.
D'accordo, allora noi facciamo tanti cari auguri per le festività, ma soprattutto per questa.
Tanti auguri a voi.
La passione che sta mettendo, noi diciamo siamo tutti malati di calcio, voi presidenti ancora di più, perché noi ci mettiamo le parole, voi ci mettete i soldi, quindi.
Grazie.
E allora se non ci foste voi però non possiamo parlare di calcio, e quindi grazie a voi che ci date questa possibilità.
Grazie mille.
Alla prossima. Grazie. Alla prossima.
Grazie.
Buona strada, come si dice, buona vita. Buonasera, buona domenica. Che abbiamo Stefano Balducci al telefono, l'abbiamo raggiunto, il direttore sportivo del Ponte Valle Ceppi. Allora, Stefano Balducci, ben arrivato, buonasera.
Buonasera.
Allora, io ho presentato Stefano Balducci dicendo tanti giovani conosciuti, perché settori giovanili della squadra, e quest'anno, l'anno scorso, direttore sportivo, insomma, i gradi sono aumentati, c'è più responsabilità, oppure tanto si lavora sempre con i giovani, penso, no?
Sì, noi come società è questo l'input, quindi chiaramente è cambiata la responsabilità, sono cambiati i personaggi, però alla fine era un lavoro che già come responsabile del settore giovanile uno collaborava sempre con la prima squadra, quindi non c'è stato poi tanto di diverso, ecco.
Come si può definire questo inizio, siamo quasi a metà, no, del campionato del Ponte Valle Ceppi, un po' altalenante. Oggi grande prestazione, soprattutto un Dragoni tornato ai fasti di un tempo, mi sembra, questo ragazzo.
Sì, è stato, diciamo che è un campionato difficile, innanzitutto.
Certamente.
Siamo sempre gli stessi, diciamo, quindi sì, qualche risultato altalenante ci può stare. Oggi abbiamo fatto sicuramente una grande partita, al di là dei tre gol di Dragoni, a livello di squadra direi, e oggi abbiamo giocato con sei ragazzi sotto quota, quindi per noi è un motivo di soddisfazione.
Sicuramente, e l'obiettivo credo è quello di mantenere la categoria, oppure sperate di far qualcosa in più?
No, noi l'obiettivo principale sicuramente è di mantenere la categoria, senza nessun dubbio. Adesso anche la finale di Coppa Italia,
certo,
è una cosa, diciamo, storica, che cercheremo di andare meglio. Purtroppo la onoreremo con diversi assenti tra squalifiche e infortuni, però questo è, insomma, certo. Siamo contenti di fare una finale.
Ecco,
sì.
Ci suggeriscono qui da studio, perché conoscono molto bene, conosciamo te, ma conosciamo anche tuo fratello Roberto Balducci, no? Giocatore, direttore, insomma, e ti ha dato delle, diciamo, spinte per far arrivare giocatori che lui ha allenato, come Dragoni, Procacci e Retini, che sono al Ponte Valle Ceppi. Già l'hai appunto visti, credo, quando giocavano con il Gualdo, e che puoi dare, che giudizio puoi dare? Dragoni credo che stia facendo una delle migliori stagioni fino a questo momento, perché ogni domenica lo vedo nel tabellino dei marcatori. Degli altri due?
Allora, diciamo che Dragoni e Procacci sono tre anni che sono con noi, sono venuti dall'ultimo anno di gestione di Emanuele Monni.
Sì, esatto.
Retini era un giocatore che ho voluto prendere io quest'anno, perché ho visto diverse volte, ho visto l'anno scorso fare bene con la Pontevecchio, e lui purtroppo ha avuto un po' di problemi fisici quest'anno che l'hanno un attimino frenato, però è un giocatore che come Ponte alle Ceppe crediamo parecchio. Dragoni sì, sta parlando con i gol e siamo contenti. Procacci secondo me è uno dei migliori centrocampisti dell'eccellenza, dico la verità, ha tutte le qualità per spostare gli equilibri.
Questa vittoria vi porta, ecco, a 17 punti, diciamo gruppo centrale di classifica di eccellenza. È l'obiettivo, cioè, ce l'hai detto, l'obiettivo è quello della salvezza, è quello che vi eravate un po' prefissati già all'inizio,
sì,
no?
Noi, ecco. Chiaramente è stata una vittoria importante, perché contro, diciamo, una diretta concorrente.
Certo.
Quindi riuscire a stare più lontano possibile dalla zona play-out è il primo obiettivo, e poi cercheremo di toglierci più soddisfazioni possibili, insomma, ecco, sempre con occhio al budget, che sicuramente è molto molto limitato in confronto.
Ecco, guarda, proprio questa è la domanda con la quale chiudiamo questa nostra chiacchierata di questa sera. Il mercato a Ponte Valle Ceppi, un mercato a risparmio? Ci sono pochi soldi in giro, Stefano?
No, vabbè, noi abbiamo il presidente Cancellotti che è un appassionato, però naturalmente si va con un budget determinato a inizio stagione e cerca di tenere quello, insomma. Adesso abbiamo riusciti a prendere un giocatore come Paulino, che è in 2004, è vero, però noi consideriamo questi giocatori come se prendiamo un giocatore adulto, diciamo così, perché il nostro budget ci permette, ecco, di dover fare delle scommesse, non di prendere giocatori che magari chiedono dei rimborsi importanti.
È chiaro, perché dovete fare sempre i conti con la borsa di quello che si ha, no?
Esatto.
È importantissimo. Il settore giovanile, mi sembra, tu rimani sempre lì all'interno, anche se hai avanzato grado, responsabilità, come ci hai detto.
Sì,
lo stai sempre, tieni sott'occhio lì, è una bella realtà, Ponte Valle Ceppi.
Chiaramente sì, sul settore giovanile abbiamo fatto sicuramente il lavoro importante, perché abbiamo 320 ragazzi, che questo insomma è importante. Abbiamo dei ragazzi che sono arrivati in prima squadra anche oggi, adesso ho visto, nel 2006, proveniente dal settore giovanile nostro, che è Bazzarri Davide, ha giocato altri ragazzi che sono del settore giovanile nostro, quindi su questo siamo contenti, insomma, ecco.
Benissimo, io ti faccio tanti complimenti per la grande passione che metti in questo, chiamiamolo lavoro per certi aspetti, no? Anche se poi non è proprio un lavoro, grande voglia di stare con i giovani. Esatto, è una grande passione, voglia di stare con i giovani, e lo diciamo sempre, quando vedi che un giovane si forma bene, diventa un bel calciatore e raggiunge, no, livelli più alti, credo la soddisfazione arrivi da voi insegnanti, formatori, dirigenti. Credo che sia, ecco, il prodotto, usiamo questo termine commerciale, che arriva in alto, e la soddisfazione è tanta, perché già hai avuto modo di insegnare calcio, di averli giocatori che si sono formati e stanno magari in altre piazze, e quello è il bello, è il bello appunto di voi dirigenti.
È vero, è vero.
Grazie Stefano Balducci. Prego, tanti auguri per le festività, ci risentiamo presto. Ci risentiamo presto.
Grazie, arrivederci.
Grazie, ciao, presto. Questo è il nostro dopo partita, è stato interessante, un paio non ci hanno risposto, avevano sicuramente problemi anche di linea. Dovevamo chiudere con un nostro amico che purtroppo ha avuto un piccolo problema, lo faremo la prossima settimana, lo salutiamo, speriamo che tutto sia ok, e chiaramente parliamo in codice, anche perché non vogliamo svegliarvi chi avremo come opinionista per l'eccellenza e promozione, è una figura che chiaramente di calcio ne ha parlato, ne ha fatto, è stato anche dirigente, quindi abbiamo iniziato il dopo gara con l'avvocato Francesco Panfili, ci ha spiegato un po' di cose del mondo del professionismo, lui che ha lavorato in piazze importanti, fra l'altro, lo ricordiamo, è stato responsabile scouting di Gubbio, Lucchese, Arezzo, Perugia, è firmato anche per 2 anni su Tutto Sport, la rubrica La ricerca dei giovani talenti internazionali. Questo per il quadro, diciamo, iniziale di professionisti e di Serie D. E poi chiuderemo come un altro opinionista. Abbiamo avuto questi collegamenti con i diretti interessati nel momento che in pratica le partite erano terminate da un'ora, quindi si è un po' smaltita o la rabbia oppure anche magari la grande voglia, l'euforia quando si vince, quindi è per quello che abbiamo deciso che con i tecnici, i dirigenti, l'appuntamento è dopo le 17. Grazie a tutti, domenica prossima torneremo sempre con il calcio, il grande divertimento di tutti noi italiani, sia nel calcio da dilettanti che dai professionisti. È tempo anche di partite di Serie A, tra non molto inizia la gara della Roma e poi stasera alle 20:45 ci sarà Napoli-Inter. A tutti grazie, grazie a Roberto Casaglia, come sempre a chi ci ha ascoltato, noi soprattutto i nostri inviati che sono stati sui campi di calcio, sono i nostri occhi, perché chiaramente con la radio non si vede ma si ascolta e si ha l'impressione di stare proprio sui campi di calcio dell'Umbria. A domenica prossima, buona serata.